Lodate, servi del Signore, lodate il nome del Signore.
Sia benedetto il nome del Signore, da ora e per sempre.
Dal sorgere del sole al suo tramonto, sia lodato il nome del Signore.
Su tutte le genti eccelso è il Signore. Più alta dei cieli è la sua gloria.
Chi è come il Signore nostro Dio, che siede nell'alto
e si china a guardare sui cieli e sulla terra,
solleva dalla polvere il debole, dall'immondizia rialza il povero,
per farlo sedere fra i principi, tra i principi del suo popolo.
Fa abitare nella casa la stelle, come madre gioiosa di figli. Alleluia.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio e ora e sempre
e nei secoli dei secoli. Amen.
Segue questo salmo, perché noi stasera leggiamo, cominciamo a leggere la storia di Gedeone. La storia di Gedeone, una storia bellissima. Adesso vi dico qualche cosa di questa storia. E già in questa prima serata, che dedichiamo a leggere questo racconto, incontreremo dei personaggi e delle caratteristiche che sono proprio presenti qua nel Salmo. Ad esempio incontreremo una sterile che sarà madre gioiosa di un figlio che si chiamerà Shimshon viene da Shemesh, che vuol dire sole. Infatti qua dice dal sorgere del sole al suo tramonto. E poi vedremo che di per sé questa sterile è sposata con un uomo che si chiama Manoa, il quale, rivolgendosi al messaggero misterioso che appare alla moglie, gli domanderà il nome. Infatti qua nel Salmo si dice: sia benedetto il nome del Signore, sia lodato il nome del Signore, lodate il nome del Signore, e scopriremo che questo essere non gli dice il nome. Vedremo perché. E ancora, sbirciando, guardate un attimo cosa c'è dietro questo versetto 7, solleva dalla polvere il debole. Quel debole è Dal. Dal è uno dei nomi dei poveri in ebraico, è colui che non ha consistenza, che è come la polvere, che si mischia alla polvere, è sottile, è così sottile che quasi manifesto, tu non lo vedi neanche, lo puoi appiccicare sul muro tanto non c'è. E vedremo che è una storia anche di donne, questa di Sansone, sono tre donne, ci saranno diverse figure femminili, ma saranno tre le amate da Sansone. L'ultima si chiamerà Dalila, che è il nome femminile di Dal, Dalila non quella che cantava quando ma dalla cantante, ma questa donna, anche lei debole, debole. Quindi questo salmo ci introduce in una storia molto bella. Siamo al dodicesimo giudice, allora essendo 12 siamo all'ultimo. Però noteremo adesso, vediamo al capitolo 13, che questa è una storia che occupa, quella di Sansone, ben 4 capitoli, cioè in fondo è il racconto più lungo. Per quello noi sposteremo in 3 tempi diversi, e è una storia singolarissima, perché vedremo che anche lui viene chiamato giudice. Voi andate al capitolo 13, anzi alla fine del capitolo, dov'è che è? Alla fine del capitolo 15, al versetto 20, c'è scritto: Sansone fu giudice di Israele al tempo dei Filistei per 20 anni. Ciao! E ancora alla fine di tutto, di tutto il racconto, vedete il capitolo successivo, il 16, al versetto l'ultimo, il 31, si dice: egli era stato giudice di Israele per 20 anni. Quindi anche lui nella serie dei giudici, e soprattutto questo modo di parlare. Voi avete visto, io sono stato via a zagare qua e là a godermi la vita, ma voi fedelmente avete continuato a leggere il libro dei giudici e avete visto che ci sono i grandi giudici, i piccoli giudici, e piuttosto questo giro di frase avrebbe a che fare con i piccoli giudici, cioè gente che poi ha governato per un periodo lungo di tempo. Però poi, adesso ascolteremo il racconto, non ci sembra che ci siano le caratteristiche, diciamo, che noi abbiamo rintracciato nelle altre figure. Perché? Perché non c'è un coinvolgimento del popolo, sembra una storia molto legata a lui, alla figura di questo eroe singolare, che tra l'altro la sua storia è raccontata proprio da, mi direbbe, dalla nascita alla morte, anzi, da prima della nascita, dal concepimento, dalla storia dei suoi genitori, e sarà proprio il testo che leggeremo questa sera, fino al momento in cui appunto muore. Quindi in questi 4 capitoli veramente c'è un racconto con tantissime scene, tantissimi diciamo quadri della sua vita. Nonostante questo, come diceva, è un lungo racconto, nonostante questo mi viene da dire, proporvi questa osservazione proprio stamattina mi sono riletto questo librettino che mi avevano regalato 2 anni fa di David Grossman, guardate, comincia così: Sansone è l'eroe, così imparano a chiamarlo le bambine e i bambini ebrei che per la prima volta ascoltano la sua storia. Ed è così che più o meno viene rappresentato in centinaia di dipinti, libri, opere teatrali cinematografiche, realizzati in periodi e in lingue diverse. Un eroe mitico è un audace guerriero, capace di squartare un leone a mani nude. Un leader carismatico degli ebrei nelle guerre contro i filistei è indubbiamente una delle figure più burrascose e pittoresche della Bibbia. Ma nel leggere la sua storia tra le pagine della Bibbia, l'impressione che io ne riporto è in un certo senso contraria a quella della figura di Sansone familiare a tutti. Non è proprio un valoroso leader nazionale, né un azireo di Dio, e nemmeno un muscoloso assassino. Più di tutto ciò, Sansone era un uomo che nel corso della sua vita ha lottato per accettare l'immane destino che gli era stato imposto, un destino che non è mai riuscito a realizzare appieno e forse nemmeno a comprendere. E lui fa tutta una ricostruzione della storia di Sansone, entrando nel racconto anche nei silenzi del racconto o nelle, diciamo, note strane della narrazione. Adesso già stasera, proprio aiutato da lui, vi farò vedere come questo racconto, che può essere letto in 20 minuti di per sé, potremmo sostare ogni tanto e dire: già, ma cosa è successo veramente? Immaginarci le relazioni, e usando la fantasia, ma che è stimolata dal racconto stesso, di riempire quei buchi. Allora, sempre a livello così di introduzione, io mi sono riletto anche Giuseppe Flavio. Vi dice qualche cosa questo nome? Giuseppe Flavio è uno dei 2 autori ebrei
che nel tempo di Gesù, tra l'altro, contemporaneo di Gesù, nato più o meno 10 anni, che ha partecipato alla storia del suo popolo nel periodo della guerra giudaica, la prima guerra giudaica, e poi a Roma ha scritto diversi testi, 4 testi, di cui uno sono queste antichità giudaiche, dove in metà di questo libro lui riracconta la Bibbia, rinarra tutta la Bibbia, da Adamo ed Eva fino al suo periodo. La seconda parte va avanti, cioè lui poi nel secondo tomo, diciamo, lui poi continua il racconto fino al suo tempo, quindi copre anche gli anni, la Bibbia chiude, diciamo, non so, con i Maccabei, e lui va avanti. E è interessante, penso che al tempo di Gesù, quindi nel primo secolo, quando scriveva Luca e scrivevano gli evangelisti, e vedremo che il racconto di questa sera ha a che fare con il racconto evangelico, e tra l'altro con scene dal racconto evangelico a noi molto molto care, come l'annunciazione, o meglio, le annunciazioni, quella a Maria in Luca e quella a Giuseppe in Matteo. E certamente si leggeva la storia antica, certo avendo il testo ebraico, quindi noi sempre a quello ci riferiamo, ma anche a tutti gli altri racconti che giravano, di cui poi uno è stato, diciamo, raccolto anche da Giuseppe Flavio. Dico questo perché sono pagine davvero da leggere senza fretta, come si legge anche un romanzo ben scritto, entrare in dialogo con quel racconto, sempre nella percezione. Leggevo proprio in questi giorni una cosa molto bella di un teologo su cos'è il canone della Bibbia. Il canone della Bibbia, vedete, la Bibbia scritta è una narrazione dentro la quale c'è la parola di Dio, ma in verità è metà racconto, perché l'altro metà racconto è dentro di noi. Cioè, noi quando, cosa succede quando noi leggiamo la Bibbia e veniamo qua? Che noi ascoltiamo, quindi secondo il nostro servizio reciproco, perché io grazie a voi mi sono messo oggi a rileggere questa storia, se no non l'avrei letta, come non è successo giovedì scorso, e quell'altro giovedì ho fatto altre cose. Ma invece quello di trovare l'occasione di entrare in contatto con un testo, leggerlo, rileggerlo, leggerlo, rileggerlo. Mentre lo leggiamo ci accorgiamo che anche noi abbiamo un racconto dentro, e il nostro racconto entra in dialogo con quel racconto scritto, nel quale, diciamo, ci sono processi poi di identificazione, di rispecchiamento, di dire: ma guarda, io sono anche così, io sono proprio diverso da così, nelle realtà che collimano, sono nelle realtà che troviamo invece contrapposte al nostro vissuto. E è lì che funziona il terzo racconto, che è quello che lo Spirito Santo fa dentro di noi. Cioè c'è un racconto che è là, c'è un racconto che è la nostra vita, che ha già tutte le sue note di vissuto, e lì capita che in questo incontro di due orizzonti, questa fusione di orizzonti, capita un terzo racconto, che è quello che il Signore vuole dirci adesso, fondamentalmente, attraverso questa storia. Quindi ogni storia è sempre open, è sempre aperta a dei, diciamo, alle sorprese di Dio nella nostra vita. Per cui adesso leggiamo questo racconto che può essere raccontato tante volte quanto sono le nostre persone. Quindi interessante questo libretto di Grossman, poi lui fa tutta anche una lettura psicanalitica, molto molto lucida, tra l'altro è drammatico perché parla del rapporto tra una coppia e un figlio, e veramente vedere qua anche questa vicenda di un figlio che va a morire appena prima che lui abbia morto un figlio in guerra, e lui è uno dei più grandi narratori israeliani, forse il più grande vivente, quindi la capacità di leggere e di esprimere quello che magari noi sperimentiamo ma non riusciamo a verbalizzare. E poi così, anche un riferimento ai tentativi antichi di rivisitare questa storia. E noi stasera la accostiamo, leggeremo soltanto il capitolo 13, dico soltanto
perché saranno tre i nuclei che possiamo individuare in questa storia. Questi sono quattro capitoli, ma sono tre archi narrativi. Noi stasera contiamo il primo arco narrativo, che coincide col capitolo 13. Poi settimana prossima ci sarà un secondo blocco e fra tre settimane concluderemo il racconto. Adesso leggiamo il testo. Vi dicevo che già questi due versetti che abbiamo già letto, sappiamo che stavolta i nemici sono i Filistei. Entrano nell'orizzonte del libro dei Giudici questo popolo che accompagnerà ancora la storia biblica, quindi avremo a che fare ancora con i Filistei fino a quando arriveremo con Davide e ancora con Salomone. Quindi diciamo sarà anche qua una storia che non si risolve. Solitamente voi avete incontrato dei giudici, che c'era il periodo di crisi, c'è il nemico, voi sapete quel quadruplice movimento che ci ha fatto male gli occhi del Signore, il Signore li ha messi nelle mani dei nemici, gridarono, il Signore mandò un salvatore, ci fu pace. Questo qua è il quadruplice movimento che sempre ritorna, e anche qua vedremo che così comincia il racconto. Ma non è esattamente così lo svolgimento di questo racconto, perché vedremo che i Filistei non saranno sconfitti e Sansone sarà un giudice particolare, quindi sarà una vicenda altra rispetto a quelle che finora abbiamo accostato. Leggiamo il testo. Tu fai il narratore e io faccio la parte del discorso diretto.
Gli israeliti tornarono a fare quello che è male agli occhi del Signore, e il Signore li consegnò nelle mani dei Filistei per 40 anni. C'era allora un uomo di Sorea, della tribù dei Daniti, chiamato Manoach. Sua moglie era sterile e non aveva avuto figli. L'angelo del Signore apparve a questa donna e le disse:
ecco, tu sei sterile e non hai avuto figli, ma concepirai e partorirai un figlio. Ora guardati dal bere vino o bevande inebriante e non mangiare nulla di impuro, poiché, ecco, tu concepirai e partorirai un figlio sulla cui testa non passerà rasoio, perché il fanciullo sarà un nazireo di Dio fin dal seno materno. Egli comincerà a salvare Israele dalle mani dei Filistei.
La donna andò a dire al marito:
un uomo di Dio è venuto da me. Aveva l'aspetto di un angelo di Dio, un aspetto maestoso. Io non gli ho domandato da dove veniva, ed egli non mi ha rivelato il suo nome, ma mi ha detto: ecco, tu concepirai e partorirai un figlio. Ora non bere vino né bevande inebriante e non mangiare nulla di impuro, perché il fanciullo sarà un nazireo di Dio dal seno materno fino al giorno della sua morte.
Allora Manoach pregò il Signore e disse:
perdona, mio Signore, l'uomo di Dio mandato da te venga di nuovo da noi e ci insegni quello che dobbiamo fare per il nascituro.
Dio ascoltò la preghiera di Manoach e l'angelo di Dio tornò ancora dalla donna mentre stava nel campo. Ma Manoach, suo marito, non era con lei. La donna corse in fretta a informare il marito e gli disse:
ecco, mi è apparso quell'uomo che venne da me l'altro giorno.
Manoach si alzò, seguì la moglie e, giunto da quell'uomo, gli disse:
sei tu l'uomo che ha parlato a questa donna?
Quegli rispose:
sono io.
Manoach gli disse:
quando la tua parola si sarà avverata, quale sarà la norma da seguire per il bambino? E che cosa dovrà fare?
L'angelo del Signore rispose a Manoach:
si astenga la donna da quanto le ho detto. Non mangi nessun prodotto della vigna, né beva vino, bevande inebriante, e non mangi nulla di impuro. Osservi quanto le ho comandato.
Manoach disse all'angelo del Signore:
Permettici di trattenerti, di prepararti un capretto.
L'angelo del Signore rispose a Manoach:
anche se tu mi trattenessi, non mangerei il tuo cibo, ma se vuoi fare un olocausto, offrilo al Signore.
Manoach non sapeva che quello era l'angelo del Signore. Manoach disse all'angelo del Signore:
come ti chiami? Perché ti rendiamo onore quando si sarà avverata la tua parola.
L'angelo del Signore gli rispose:
perché mi chiedi il mio nome? Esso è misterioso.
Manoach prese il capretto e l'offerta e sulla pietra li offrì in olocausto al Signore che opera cose misteriose. Manoach e la moglie stavano guardando mentre la fiamma saliva dall'altare al cielo. L'angelo del Signore salì con la fiamma dell'altare. Manoach e la moglie, che stavano guardando, si gettarono allora con la faccia a terra, e l'angelo del Signore non apparve più, né a Manoach né alla moglie. Allora Manoach comprese che quello era l'angelo del Signore. Manoach disse alla moglie:
moriremo certamente, perché abbiamo visto Dio.
Ma sua moglie gli disse:
se il Signore avesse voluto farci morire, non avrebbe accettato dalle nostre mani l'olocausto e l'offerta. Non ci avrebbe mostrato tutte queste cose, né ci avrebbe fatto udire proprio ora cose come queste.
E la donna partorì un figlio che chiamò Sansone. Il bambino crebbe e il Signore lo benedisse. Lo Spirito del Signore cominciò ad agire su di lui quando erano nell'accampamento di Dan, tra Sorea ed Estaol.
Ecco, il racconto, vedete, è vivace, avete visto che ci siamo alternati nella lettura, quindi entriamo in presa diretta anche con dialoghi. Qua sono tre personaggi. Ma intanto si apre con lo scenario, che sembra, ripeto, il solito ritornello, diremo noi. Cioè, gli israeliti tornarono a fare quello che è male agli occhi del Signore. Tenete conto che questo giro di frase, sempre, questo tornarono, è Vayosifu ben Israel al Sotara. Cioè, e aggiunsero... è come se a una storia se ne aggiunge un'altra, poi se ne aggiunge un'altra, poi se ne aggiunge un'altra, poi se ne aggiunge un'altra. È come se gli occhi del Signore vedano sempre le situazioni che sono sempre le stesse, cioè i nostri occhi anche. Cioè, noi siamo arrivati al capitolo 13 del libro dei Giudici e quasi quasi ci stiamo stufando a sentire che siamo sempre allo stesso punto. Voi non vi stufate mai della vostra vita che è sempre allo stesso punto, io sì. Però è così. E è bello che il Signore di nuovo la raccolga, gli occhi del Signore in fondo raccolgono questo che sembra una cosa non removibile, non scavalcabile, il blocco che sempre si ripresenta e questo male che sempre ci assedia e... siamo di nuovo qua. Il Signore li consegnò stavolta nelle mani dei Filistei, 40 anni. 40 anni di per sé, vedremo che poi questi 40 anni sono un tempo aperto, vi dicevo prima, 40 anni è una cifra un po' tonda. E anche, non so se l'avete notato, quando viene adesso annunciato che nascerà un bambino, egli comincerà, dice qua il versetto 5, a salvare Israele dalle mani dei Filistei. Comincerà, ma è soltanto, diciamo, l'inizio, ecco, di un confronto con i Filistei che davvero, guardate, questo è, diciamo, l'ultima puntata, diciamo, del giudice. Questo diventa veramente, diciamo, i nemici, ma attenzione, perché leggendo questo testo scopriamo cos'è l'inimicizia, cioè noi pensiamo, ecco, delle persone che ci occuperanno, delle persone che conquisteranno le nostre città. No, loro stanno là, gli ebrei stanno di qua. Sembra che ci sono anche dei rapporti di, diciamo, di buon vicinato. Tant'è vero che vedrete che Sansone, chissà com'è, lui si innamora sempre di donne filistee. Che state dicendo, scusa, ma non ci sono mica le femmine anche di qua, sempre di là devo andare. Perché? Perché gli piace passeggiare. Ti viene in mente la situazione quando i territori erano occupati e non c'era la frontiera tra Palestina, tutti quelli che erano, non so, Ramallah, Nablus, così, a venerdì sera se andavate alla Bibbia. Perché là c'era la vita, perché là c'era il movimento, perché là il mondo era scintillante, perché là c'era la calamita, perché là c'era il mondo avanzato. Ecco, i filistei sono stati, il nemico è questo, non è quello che ti viene addosso e ti butta la pistola, no, è quello che ti vende il prodotto, è quello che ha l'ultimo ritrovato della tecnologia, è quello che ha in mano la cultura, è quello che fa le cose artistiche più belle, è quello che ti conquista con una civiltà superiore. Questo saranno i filistei di fronte agli occhi di Israele. E è quello che ti convince che i loro assoluti sono quelli veri, mentre tu sei un povero babbeo che si perde dietro la stupidaggine. Questa è la sfida, questa è veramente la frontiera invisibile anche della conquista. Quando il nemico ti entra dentro perché tu hai i suoi criteri, perché tu hai i suoi sogni, perché tu hai la sua mentalità economica, perché tu ormai hai sposato quell'ideologia e tu non sei più chi sei tu, perché ormai l'American way of life è il tuo modo di essere avanzato. Allora questo qua davvero ci prende dentro. Ecco, questo qua è l'occupazione interiore, e forse mai come in questo testo si vede che non sono tanto le battaglie qua che sono con le armi, con i cannoni puntati e ci si sgota, no, cioè ci si ammazza allegramente anche in questo testo, ma in modo così pittoresco, così... le armi che ci sono, non so, la mascella di un asino, oppure a mani nude a mani leoni, poi così i meni tutti, cioè, perché lui è un energumeno un po' speciale, questo qua che adesso appare sul palcoscenico, ma è un altro, vedete, il conflitto, il confronto, il discernimento. Ecco, i filistei e Israele. E intanto vedremo che i rapporti sembrano anche che ci si può sposare, ad esempio. La prima scena che vedrete la prossima volta, che vedremo la prossima volta, è un matrimonio tra un figlio di Israele e una filistea. Quindi non ci sono muri, ecco, non ci sono muri. Il muro è dentro, come sempre il confine è interiore, e il discernimento quindi sarà da vivere tutto su quella lunghezza d'onda che è dove sta il Signore dentro questa storia, dove sta lo Spirito di Dio dentro questa storia. E come incomincia? Tra l'altro non ci sono i quattro tempi, voi vedete che c'è Gesù chiamare il Dio del Signore, primo tempo, li mise nelle mani di Filistei, secondo tempo, ma mancano, diciamo, gli altri tempi, il grido e il Salvatore. O meglio, adesso Salvatore sembra che ci sia, ma c'è come una casella vuota. In questa casella vuota si inserisce grido e Salvatore, la storia di una coppia singolare. Cioè, uno dice, un popolo che si mette a piangere. Niente. Il dramma di una coppia. Una coppia che non ha figli. Vedete, viene detto il nome di lui, Manoah. La moglie non ha il nome. Viene detto che questa coppia è della tribù dei Daniti. Tra l'altro voi avete visto che in fondo ogni storia di giudice è legata a, non a tutto il popolo, ma sempre a una zona e a una tribù. Nel racconto di Gedeone vedremo che abbiamo a che fare con i Daniti, e poi appariranno anche quelli di Giuda, che dicono questa è la nostra sciagura, voi daniti, anzi questo tipo dei vostri, è la nostra rovina, ci rovina il buon vicinato, andiamo nei guai per voi, e cercheranno a un certo punto di prenderlo e di consegnarlo ai nemici.
In fondo quelli di Giuda fanno una bruttissima figura, come fossero dei collaborazionisti rispetto ai filistei, perché coi cinesi bisogna sempre avere delle buone relazioni, perché sono quelle che animano l'economia. Non devi dire che non c'è i diritti civili, devi accogliere. Perché? Perché la nostra economia è legata a loro. Non potete. E stessa cosa. Quindi quelli di Giuda vanno a un certo punto da quelli di Dan e dicono: dov'è il vostro eroe che è meglio che si raffreddi la testa, ecco. Tribù di Daniti, che tra l'altro è una tribù singolare, ho detto un territorio, una tribù, già, ma adesso noi vediamo che le scene si svolgono qua.
Ah, un altro termine di collegamento con il Salmo, diceva Dio colui che si abbassa, c'è questo verbo shafal,
abbassarsi, roba bassa. E questa zona dove si svolge tutta questa vicenda di Sansone si chiama la Shefela, non so se avete messo questo nome. Shefela vuol dire basso piano, terra bassa, che poi al tempo dei profeti, scusate, ad esempio di Isaia, di Amos, si designerà questa terra perché c'era la Maret. Allora la Maret non è come tempo di Gesù, ma la Maret era la gente della terra, quella che lavorava, faceva lavori bassi, gente bassa perché di umile condizione, e verranno denunciate tutte le ingiustizie. Intanto in questa terra che è la Shefela si svolge questa vicenda legata alla tribù di Dan, anche se in verità, e noi lo vedremo nella puntata che sta dopo, perché finiscono i giudici, ma poi il libro dei giudici di per sé è ancora due vicende, e una avrà appunto a che fare con il fatto che la tribù di Dan si sposta al nord. Tanto è vero che quando voi leggete la Bibbia, poi nei libri di Samuele, di Re, si dice qual è il territorio della terra santa, della terra di Israele, si dirà da Dan a Bersabea, da Dan a Bersabea. Dan è qua, alle sorgenti del Giordano. Perché? Perché parte della tribù si è trasferita là. Quindi anche una tribù disgraziata, diciamo, che ha avuto un sacco di vicende traumatiche al suo interno, una tribù che si è lacerata sul suo territorio, prima con gli Amorrei non ha trovato un accordo, poi arrivano i Filistei, appunto sono loro, e insomma dovranno andarsene via. Quindi abbiamo a che fare con la tribù, Dan, ma in verità con una coppia, Manoah e sua moglie, che viene detto che era sterile, cioè non aveva avuto figli. Vedete, anche qua siamo subito alle prese con un dramma. Attenzione, perché non è la prima volta che incontriamo dei casi di sterilità, avete letto i patriarchi, quindi già nella storia, diciamo, della Genesi diverse volte si è presentata questa situazione. Però attenzione, perché la storia che andiamo a leggere ora sarà diversa, perché mentre, diciamo, nel caso dei patriarchi poi, diciamo, tutto verrà risolto con la vista del Signore, e non ci sarà, diciamo, nella nascita del bimbo una cosa speciale, qua questo bimbo che va a nascere è veramente un caso un po' particolare. Tant'è vero che vi dico adesso, mentre avete ascoltato questo racconto, credo che non è mancato il riferimento al modo con cui il messaggero del Signore si è presentato a Maria e si è presentato a Giuseppe. Cioè verranno proprio riprese, anzi ancora prima a Giovanni, a Zaccaria, e per il caso di Giovanni Battista, perché Giovanni Battista era un nazir, quindi adesso vedremo anche cos'è questo fatto del nazireato, il nazir, cosa vuol dire nazir. Ma davvero sono casi speciali, anche se, e lo dico subito, abbiamo visto come va a finire la storia, poi tutto nasce in modo normale, cioè non è che Shimshon, Sansone, è il figlio dello Spirito Santo. No! Spirito Santo poi subentrerà dopo nella vicenda di quest'uomo. Quindi nasce poi come un bambino, come tutti i bambini, cresce come tutti i bambini, diventa come tutti i bambini, speciale come tutti i bambini. Cioè,
sarà adesso fotografato pochissimo dalla sua formazione, dalla sua infanzia, perché tutto quello che viene adesso messo in luce è prima della sua nascita, cioè questa esperienza che fa questa coppia della visita di Dio. Quindi il primo intervento che viene fatto non viene fatto direttamente con il giudice, ma viene fatto dentro una coppia. Questo tra l'altro è interessantissimo, è vero anche dei patriarchi, noi sempre pensiamo a Rachele, sterile, a Rivka, sterile, a Sara, sterile, lei, ma è un problema, adesso vedremo anche di coppie, è interessante la dinamica che si viene adesso a giocare tra loro due rispetto a questa visita. Qui dice che l'angelo del Signore apparve a questa donna. Adesso, Malach Adonai, io sono piuttosto, diciamo, a favore di coloro che dicono meglio tradurre il messaggero del Signore, perché vedremo che, perché per noi l'angelo del Signore, non so, una roba con due ali, con, non so se lo immaginiamo, un essere solo spirituale. Invece qua poi si presenta una figura che, siccome che appare due volte, che viene detto un uomo, un uomo di Dio, e anche viene segnalato il fatto che c'era proprio un riscontro che tu puoi dare, lui appare la seconda volta, lei lo dice a suo marito, lui viene, lo incontra e dice un uomo, sei tu quell'uomo che hai parlato a questa donna. Quindi un messaggero di Dio, però è interessante il fatto che vedete, la destinataria di questo annuncio è lei. Guardate, noi certo poi conosciamo anche il Nuovo Testamento, conosciamo la storia di Maria e entra nel mistero anche di quello che ci può essere stato nel cuore di Maria, possiamo capire qual è la dinamica, ecco, di quello che noi chiamiamo apparve. Apparve. Perché, vedete, noi ad esempio adesso siamo nel periodo pasquale, oggi di per sé è l'assunzione di Gesù, che noi abbiamo spostato domenica, ma sarebbe oggi. E noi in queste settimane, in lungo e largo, tutte le sere, tutte le mattine, quando abbiamo la sera, è sempre apparve. Ofte è in greco, cioè fu visto. Dove, vedete, la relazione è che qualche cosa è là, ma qualche cosa è qua. Cioè, se tu non ti apri a quel mistero, tu non vedi niente. Cioè, non c'è un contatto. Quindi è interessante, tanto è vero che poi anche Gesù risorto appare a coloro che erano, diciamo, nella lunghezza d'onda, non è che è apparso a tutti così, è apparso a quelli che comunque erano entrati già in quella storia, ai suoi amici, ai testimoni precedenti, dicono, dice Luca negli Atti, insomma c'è un'attesa, c'è un'aspettativa. Quindi in questa coppia noi vedremo che di per sé quello che prega è lui, e tra poco vedremo è lui che prega. Noi se sentiamo una preghiera è sulle labbra di Manoah, lei non prega di per sé, lei però è la coscienza recettiva, cioè colei che è come se fosse nel dramma che la sta consumando e la sta accompagnando e nell'umiliazione che la fa soffrire, eccetera, eccetera, è aperta, incontra questa presenza, questo messaggero, e nonostante che lei gli si presenti, come poi racconterà, con un aspetto, qua dice un aspetto maestoso, di per sé, dice, ma è Nora è terribile, un aspetto terribile, è lo stesso, quando non so, Giacobbe la passa a questo sogno lì, il sogno di Giacobbe quando lui è a Betel, no? E a questo si dice, veramente questo qua è un luogo terribile, è spaventoso, Nora. Cioè, anche lei non è che ha un'esperienza così lineare, è un incontro dove comunque è tutta presa, dove c'è anche un aspetto, come in ogni ierofania, fascina e tremendo, ti affascina e ti incute timore. Tanto è vero che quando l'angelo va da Maria, cosa gli dice? La prima cosa gli dice, dice non avere paura, perché è sempre un contatto con l'ignoto, l'ignoto. E però riceve questa buona notizia. Questa buona notizia, concepirai, sei sterile, non hai avuto figli, quindi c'è proprio il dato di partenza che è ridetto. Infatti è sempre brutto dire a una persona il suo problema, così come prima battuta. Dice, ah sì, sei proprio sterile, non hai proprio avuto figli, dice, lo so, è che io tengo il primo che vuole, lo so, va bene. E subito però vedete dentro il dramma la promessa, concepirai, partorirai un figlio. E attenzione cosa succede, che dice guardati dal bere il vino, bevande inebriante, non mangiare nulla di impuro. Allora, la disposizione che viene data, che noi pensiamo, voi sapete che un nazir, viene dalla radice nazar, cioè vuol dire astenersi, cioè non puoi mangiare, diciamo, non puoi bere bevande inebrianti, non puoi avere contatti con i morti, non puoi tagliarti i capelli, ad esempio. Cioè una serie di norme, di regole che sigillano solitamente un periodo della tua esistenza. Non è per sempre, invece sai, il monaco fa il voto e fa tutta la vita è così. No, temporaneo. Il nazireato è un istituto temporaneo. Di per sé è temporaneo, questo qua è importante che noi lo fissiamo, diciamo, nella nostra anche consapevolezza, perché quello che qua invece viene in fondo poi annunciato sembra un'altra cosa, che è dalla nascita e poi vedremo fino a quando. Di per sé il Malach, l'inviato di Dio, non dice fino a quando, dice che dalla nascita lui sarà Nazir. Di per sé viene detto che non deve tagliarsi i capelli, cioè non passerà rasoio sulla sua testa, ma il non mangiare, scusate, il non mangiare di cibi impuri e il non bere bevande inebrianti è per lei. Cioè è interessante perché mentre lei sente questo, diciamo, questo annuncio, si trova coinvolta lei stessa in una consacrazione. Cioè è lei che viene in fondo coinvolta in un'avventura speciale. Questo anche nel caso poi di Maria sarà così. Cioè tra la madre e il figlio c'è una comunanza di vocazione, quasi che la consacrazione della madre passa nel figlio. Cioè poi certo che il figlio sarà così, cioè che non dovrà bere vino, non dovrà avere un contatto con i cadaveri e non dovrà sperimentare quello che vedete sulla mia testa. Allora, ma intanto è lei che riceve, e guardate, viene detto questa cosa tre volte qui. Perché? Perché una volta che lei riceve questo annuncio, tre volte, nel senso che lei poi adesso lo dice al marito, e poi quando riapparirà l'inviato del Signore, di nuovo dirà questa cosa, che sua moglie non dovrà mangiare delle bevande inebrianti. Bene, ha tutto un, evidentemente il nazireato ha tutto un valore simbolico, diventerà anche il tempo di Geremia, sarà un gruppo intero, i recaviti che vivranno questo costume speciale, che dice qualche cosa della salvezza di Dio, una specie di segno profetico dentro il popolo di Dio. Attenzione, nazireato, niente a che fare con quello che è detto di Gesù, Gesù era nazoreo, non nazireo, attenzione, nazoreo, da nezer, cioè da germoglio, da Nazareth, invece questo è nazir, con la zain, sono due lettere diverse in ebraico, quindi noi abbiamo fatto un po' di confusione, abbiamo mischiato tutto, nazireo, Gesù è nazireo, niente, Giovanni Battista è nazireo, Gesù no, Gesù non è nazireo, Gesù è nazoreo, è da Nazareth. È la profezia del germoglio giusto, ma adesso non lasciamo perdere questo. Riceve il messaggio che egli comincerà a
salvare Israele dalle mani dei filistei. Attenzione, perché è il quarto tempo, lui il Salvatore, già, quindi male agli occhi del Signore, nelle mani dei nemici filistei, il lamento è una casella silenziosa, che diciamo c'è il lamento di una coppia, il dolore di una coppia, il Salvatore sarà lui, sarà lui, questo bimbo che nascerà da una sterile. Ebbene, cosa succede? Che la donna andò a dirlo al marito, guardate qua, chi è anche sposato, chi ha la porta di coppia, è interessante, cioè come viene vissuta nella coppia l'esperienza dello spirito. Ricordo una volta avevamo fatto una specie di drammatizzazione su questa scena, e emergono tante note. Certo, uno dice nel testo non sviluppa questi elementi, però attenzione, vi segnalo, anche aiutato da David Grossman, come funziona la dinamica. Perché da una parte è bellissimo, c'è una condivisione. Quello che tu vivi nella fede è condiviso con il tuo partner. Allora, questa condivisione può di per sé diciamo attivare diverse risonanze, una risonanza consolatoria, una risonanza di disagio, perché a te e a me no, perché appare a te e a me no. Infatti vedrete che poi dice, ma perché non appare a me? E lui fa la preghiera, perché appare anche a me. E chi sono io? Sono di seconda categoria. Quindi è anche una dinamica di rivalità, di un confronto che può essere non sereno. E d'altro canto, molto bello, che il fatto che tocca uno tocca tutti e due. In fondo questa è una vicenda di coppia. Allora qua adesso noi li vediamo, e vedrete sono due figure che vengono fissate nella loro singolarità. Poi dal capitolo 14 in poi saranno sempre insieme, i genitori saranno sempre, saranno solo i genitori, la coppia andrà sempre insieme, ma intanto qua viene, diciamo, come distinta, perché quanto sembra aperta la moglie, che non ha un nome, e anche trasparente, nonostante che adesso vedremo anche lei dire una elaborazione di quello che sta vivendo. Quanto sembra un po' ottuso il marito, senza nessun giudizio, diciamo, di condanna, però fa più fatica, e come il marito, vedrete, vive delle dinamiche religiose curiose, cioè di accaparramento del divino. Mentre lei è così, lui è piuttosto così. Ci saranno diversi segnali di questo. Intanto lei racconta, dice un uomo mi è apparso, dice un uomo di Dio, vedete un uomo di Dio, è venuto da me, aveva l'aspetto di un angelo di Dio, cioè tanto vedi un uomo, attenzione perché questo sarà un po' anche un filo rosso che attraversa questo racconto, tu vedi un uomo, però dipende dagli occhi con cui tu vedi, tu puoi accorgerti che è un uomo speciale, che è un uomo di Dio, che ha un aspetto particolare. E vedete che Manoah, lui, invece, vede la stessa persona dopo, per lui è un uomo. Non si accorge. E gli dice se vuole mangiare, e l'altro dice no, io non mangio, perché un uomo di Dio non mangia. E anche lì dobbiamo decodificare questo aspetto. E poi a un certo punto, quando sparisce, alla fine del brano avete visto, a un certo punto lui dice non apparve più né a Manoah né alla moglie, allora Manoah comprese che quello era l'angelo del Signore. Manoah disse alla moglie moriremo certamente perché abbiamo visto Dio. Guardate, interessante questa esperienza di questo incontro, perché da una parte tu incontri un uomo, solo dopo, quando non lo vedi più, ti accorgi di chi era lui e dici Dio, angelo di Dio, Dio stesso. Guardate questo qua, non è distante da quella che è l'esperienza che stiamo in fondo celebrando in questi giorni. I due di Emmaus, sparì alla loro vista e in quel momento lo riconobbero.
quando sparisce lo riconobbero. Ma tutta la vicenda di Gesù, cosa ha visto? L'ha visto un uomo. Dopo si sono accorti che in quell'uomo c'era la presenza di Dio.
Vedete, questo qua è il dinamismo dell'esperienza della fede che ci accompagna ancora nel Nuovo Testamento.
Intanto lei racconta, dice, è arrivato e mi ha parlato. Interessante,
io non gli ho domandato da dove veniva e quale nome aveva. Cioè, una donna in fondo che se l'altro non mi dice una cosa io non gliela chiedo. Una donna che non ha pretese, una donna che non ha curiosità, diciamo, indiscrete.
Quando invece Manoah, appena ce l'ha portata di mano, dice, come ti chiami? Cercherò di capire perché vuole sapere il nome. E insomma gli dice, mi ha rivelato, non mi ha rivelato solo me, ma mi ha detto, fatto concepire, per avere un figlio, non bere vino né bevande né bianche, non mangiare nulla di impuro, perché il fanciullo sarà un nazireo di Dio dal seno materno fino al giorno della sua morte. La comunicazione della fede. Guardate, veramente ringrazio Brosna stamane, perché ci sono due cose singolari che io ho letto qualche volta, non me ne ero accorto. Due cose singolari. Riporta tutto quello che gli ha detto l'angelo. Riporta tutto.
Non parla del
rasoio, cioè l'unico elemento che era quello che caratterizzava il bambino non lo dice. E è buffo questo, perché questo vuoto narrativo sarà invece l'elemento che segnerà tutto il racconto. Questi capelli saranno quelli che ti decideranno tutto fino alla fine. Tutto legato ai capelli. E uno legge, non se ne dice, perché questo vuoto? È una censura? È una premonizione, è un fatto che poi dal punto di vista narrativo uno dice, ma perché non gli ha detto dei capelli? E quindi lascia una domanda, lascia una cosa aperta per dopo, interessante. Quindi nella comunicazione della fede non sempre dici tutto, non sempre dici tutto. Perché non puoi, perché non vuoi, perché non ti capita, non transita tutto. Seconda cosa, che dice una cosa che l'angelo non gli ha mica detto. Qual è? L'amore. E notava Grossman, dice, è molto strano che quando ti nasce un figlio, se ce l'hai in grembo, dici già alla sua morte. Se c'è una cosa che una mamma non pensa mai, quando nasce un bimbo, quando muore, cioè hai altre cose da pensare mentre nasce. Eppure, vedete, già è come se avverta che qui c'è un arco, e tra l'altro sarà proprio l'arco narrativo del racconto di Sansone, dalla nascita alla morte. Cioè viene quasi anticipato, come si va, già, ma chissà come morirà questo uomo che è segnato così, attenzione, per tutta la vita. Ho appena detto che il nazireato è a tempo, di per sé inizia in un periodo, finisce in un altro periodo. Paolo ha fatto un voto di nazireato, non si è tagliato i capelli, poi a un certo punto ha finito il voto, quando è arrivato là si è andato a tagliare i capelli, finito. Non ve lo ricordate questo brano? Finito. Cioè sono, diciamo, dei voti che tu puoi determinare un arco di tempo specifico per tutta la vita. Quindi è una consacrazione per tutta la vita. Attenzione, perché dire questo per una madre da una parte, e questo è che, diciamo, una considerazione che può fare anche un non credente, una persona che dice, già, ma allora è un figlio sequestrato questo, non è proprio tuo figlio. Se dici per tutta la vita sarà di un altro, avrà una... È come se nasce una tua creatura che però è già come segnata da una chiamata così particolare che non ti appartiene, non ti appartiene. Certo, anche questo non è senza rimandi a quello che capiterà poi nella storia della salvezza. Avanziamo, perché vedo che sono 13, scusate. Vedete com'è un testo che se pian piano si entra è interessante. Allora Manoah pregò il Signore, già. E dice, perché a me no? Ma io lo voglio vedere, anch'io gli voglio parlare, anch'io. Dice, ma te l'ho detto io. Vedete, te l'ho detto io non è uguale incontrarlo tu. Cioè c'è la comunicazione alla fede, ma resta nell'altra persona il desiderio di incontrarlo direttamente.
E allora fa la preghiera, vedete, è una preghiera anche con un certo trasporto. Perdona, mio Signore, l'uomo di Dio mandato da te, venga di nuovo da noi. Ci insegni quello che dobbiamo fare per il nascituro. Però è interessante, attenzione, questo adesso e ancora nella battuta dopo. Qual è la preoccupazione di Manoa? Ah, vabbè, allora se sarà Nasir dall'inizio, dalla nascita fino alla sua morte, cosa bisognerà fare dopo? Lui è già preoccupato al dopo. Si capisce che è un fatto forse maschile questo di non sapere vivere il presente, ma già programmare quale scuola farò fare, dove farà, non so, lo sport, cosa bisogna fare dopo. Tutto il problema di Manoa è cosa succederà quando nasce. E attenzione, perché l'uomo di Dio in tutti i modi cercherà di fargli capire quello che è capitato e sta capitando, cioè quello che ti è detto prima, devi capire quello che è capitato prima e quello che sta capitando adesso. Cioè essere qui, nel presente, davanti a questo mistero che sta accadendo mo. E invece Manoa cerca di accaparrare quella promessa, quella presenza, fa di tutto per fissare quel dato e poi gestirlo lui. Dimmi come devo, cosa devo fare io fondamentalmente. Cosa? Tu non devi fare niente. Che è sempre un po' sconvolgente, dice, ma allora io cosa devo fare? Guarda, niente. Come niente? Beh, allora devi ricevere quello che un altro sta facendo per te. Se dice qualcun altro, lo faccio per te. Fa la preghiera e Dio ascoltò la preghiera di Manoa.
E uno si aspetterebbe, e l'angelo di Dio andò da Manoa, l'angelo di Dio andò da sua moglie.
Eh no, si comincia a piangere, cioè, eh no. C'è un umorismo qua sotto, cioè, e l'angelo del Signore, cos'era? E l'angelo di Dio tornò ancora dalla donna mentre stava nel campo.
Ehi, adesso sono qua, io aspettare, sono qua, sono pronto, sono via all'appuntamento, adesso arriva, va di là.
Vedete, è proprio questo che si fa presente laddove offre, dove la persona sa accorgersi e ha bisogno ancora di questa mediazione. E sarà lei che va da lui, la donna corse in fretta, interessante questa corsa in fretta, la corsa in fretta, non so se vi ricorda qualche cosa, corsa in fretta, in fretta, corse, e va a informare il marito e gli dice, ecco, mi è apparso quell'uomo che venne da me l'altro giorno. Quell'uomo, lui si alza, seguì la moglie. Sono guardato un po' di commenti talmudici, diceva, terribile questo, un uomo che segue la moglie, ma dai, perché non vado nella fede, se per disgrazia proprio capitasse che tu, non so, vai anche su un ponte, che sei con tua moglie, mi raccomando che stia almeno al tuo fianco, non mandarla avanti, perché lei che deve venire dietro di te. Vedete come poi la mentalità si evolve. No, è lei che va avanti a lui. È lei che fa strada. È lei che è la pellegrina della fede che segna il passo. Lui dietro arriva, lo vede, giunto da quell'uomo e dice, ah, ma sei tu quell'uomo che ha parlato questa donna? Interessante anche un po' questo modo di parlare. Lo devo leggere per dire come lo stesso racconto è rinarrato da Giuseppe Flavio con delle note particolari che ci fanno capire come anche un narratore moderno può entrare, perché allora David Grossman fa vedere come ci sono stati alcuni anche, diciamo, interpreti che hanno un po' letto con malizia, diciamo, questo incontro. È un altro uomo, tutto il rapporto con un altro uomo, adesso devo sapere chi è il padre, insomma è tutta una cosa un po' ambigua. E guardate che questa cosa qua
noi ci accompagna fino al Nuovo Testamento, poi alla fine, no? Perché c'è l'apparizione a Maria, diciamo sarebbe la prima parte. Questa seconda apparizione sarebbe piuttosto il racconto di Matteo, quando è coinvolto lui e lui deve capire cosa sta succedendo qui. Dove in Matteo non c'è nessuna ombra di sospetto, cioè è piuttosto l'interprete moderno che può malignare, diciamo, vedendo una situazione ambigua, perché lì è tutto chiarissimo nel narratore, che fa presente al protagonista, in questo caso l'angelo del Signore, a Giuseppe, che tutto viene dallo Spirito Santo. Però adesso per noi, diciamo, dall'interno, però uno dall'esterno può dire sì, ma chissà che è stato. Ebbene, guardate come racconta Giuseppe Flavio questa relazione di coppia, per capire come potrebbe essere una domanda questa un po' sospettosa. Questa donna, ecco, moglie, questa donna è la tua sposa. Dopo la sua morte, del giudice precedente, i palestinesi, perché attenzione che i filistei sono in greco, sono i palestinesi. I palestinesi assoggettarono gli israeliti e per 40 anni esigettero da loro un tributo. Da questa miseria si liberarono nel modo seguente. Un certo Manoah, grande notabile tra i Daniti e senza dubbio il primo nella sua patria, quindi questa coppia non è una coppia anonima, ma deve essere un rappresentante ragguardevole dei Daniti, aveva una moglie straordinariamente avvenente. Questo, diciamo, di per sé è una nota che noi investiamo da Sara. Da Sara, quella donna molto bella, la principessa, che eccelleva tra le donne del suo tempo, ma non aveva da lei figli, e questa mancanza lo angustiava. Nelle sue frequenti visite nei dintorni con la moglie, ove vi era una vasta pianura, aveva l'abitudine di supplicare Dio affinché desse un frutto al loro matrimonio. Quindi, diciamo, è una descrizione che ha molto a che fare con quello che dice poi Luca quando descrive Zaccaria e Elisabetta. Erano giusti, osservanti, e chiedevano la benedizione. Ma guardate questa nota. Egli era pazzescamente innamorato di sua moglie e immodatamente geloso. Ora, un giorno che la moglie era sola, le apparve un fantasma da parte di Dio, sotto la forma di un grazioso giovane d'alta statura, annunziando la lieta notizia che secondo la benevola provvidenza di Dio sarebbe nato un figlio bello e illustre, per la forza che, giunto alla maturità, col suo valore avrebbe oppresso i palestinesi, eccetera, eccetera. Vedete, ci sono delle note che possono mettere... Sei tu che l'hai parlato con questa donna? E l'altro dice sì, sono io. Attenzione che di per sé, senza malignare, lui riprese, c'è un dialogo. Quando la tua parola si sarà avverata, quale sarà la norma da seguire per il bambino e che cosa si dovrà fare? Sempre il stesso problema. Cioè lui pensa al dopo, lui ormai è proiettato alla gestione sua. Cosa fa l'uomo di Dio? Gli racconta quello che gli ha detto sua moglie, cioè gli dice Manoah, scusate, dice l'angelo del Signore rispose a Manoah, si astenga la donna da quanto le ho detto. Non mangi nessun prodotto della vigna, ne beva di oliva inebriante, non mangi mangi impuro, osservi quanto l'ho comandato. Niente indicazioni su dopo. Se non quello che è già successo prima, cioè che gli ho già detto prima, questo, dato bisogna fare questo, cosa si fa col figlio dopo? Ma no, disse l'angelo del Signore, permettici di trattenerti, di prepararti un capretto. E poi c'è tutto il tentativo, dicevo, questo contatto col divino che è un po' manipolatorio, cioè sembra che voglia fare un piacere, diciamo, ci sono tutti i termini dell'ospitalità, sembra di rivedere la scena di Abramo che riceve la visita, vi ricordate, dei tre personaggi, per cui prepara il latte acido, va ad ammazzare la vivanda, cioè l'accoglienza, però c'è qualche cosa di questa accoglienza che è, diciamo, un tentativo di appunto trattenere, ma trattenere nel senso di mettere le mani, di possedere. E lui dice: no, guarda, vuoi preparare da mangiare? Va bene, sia un olocausto. Dove di nuovo per noi il capretto è mangiamo insieme, quindi è un tipo di eventualmente di sacrificio, se lo intendiamo come un gesto religioso. L'agnello dice: fai il gesto della gratuità. L'olocausto, quello che viene bruciato tutto, non si mangia niente, insomma. Perché quello che, di cui noi stiamo trattando è parte della gratuità di Dio. C'è qualcosa di gratuito. Vedete, è come se deve risintonizzarsi, come quando noi non prendiamo bene un canale alla radio, che tu devi girare la manovella finché non sei sintonizzato. Guarda, non è quella roba là, è un'altra. E poi gli dice il nome, dice... come ti chiami? Perché ti rendiamo noi quando ti sarà avverata la tua parola, perché lui sempre guarda là e dice no, per il nome, perché il nome soprattutto nel mondo orientale è sempre questa capacità di possedere il tuo, la tua forza. Avere il nome è sempre è una manipolazione della tua identità. Ti posso gestire, ti posso usare, posso, diciamo, inserire nei miei disegni. E non gli dice il nome, non gli dice il nome, dice il mio nome è misterioso. Oddio, questo Pelì vuol dire misterioso, ma potrebbe essere anche il nome, però se anche fosse il nome, un po' come là in Esodo 3, che dice non dice, quando Mosè chiede il nome, Dio dice qualche cosa, ma è qualche cosa che dice il mio nome tu non lo sai, non si può mettere le mani sul mio nome. Questo mi pare molto bello. Ancora ieri leggevamo Paolo che va ad Atene, guarda in giro, vede tanti altari, e poi c'è uno che si chiama Ha un Dio ignoto, e lui capisce che è il suo Dio quello lì, e parla di quello lì, cioè che il Dio è ignoto, il nostro Dio, dice, noi alla fine abbiamo un contatto con questo Dio, dirà Paolo, che gli attenenti come un cieco che si muove in una stanza toccando le cose, poi c'è un libro, un orologio, più o meno, cioè un accostamento per approssimazione. Non puoi mettere le mani, adesso ti ho capito. Capire, tra l'altro, viene dalla parola capere. Capere in latino vuol dire prendere. E nessuno può prendere Dio. E quindi fallisce il tentativo del nome, e quindi c'è il sacrificio, sale la fiamma, sale anche lui, sparisce e appunto c'è quella nota che già notavamo prima, che loro in quel momento intuiscono che era Dio, che lì c'era il mistero di Dio, che si è affacciato nella loro vita col mistero di Dio, la presenza di Dio, hanno dialogato con Dio. E qua guardate, c'è una cosa singolarissima. Perché quando Manoa, vedete ancora la duplice esperienza del mistero di Dio, questo è un passaggio importantissimo, guardate, scusate se sosto un attimo su questa cosa qua, hanno di per sé la stessa esperienza, stesso incontro, ascoltano le stesse parole, sparisce per tutti e due, dice che non riapparirà per nessuno dei due. Risonanza di uno: andiamo a morire, ho incontrato Dio, morirò. Cioè, come se l'incontro con Dio è una minaccia, il fatto di avere toccato la santità di Dio per me è esperienza di morte. E guardate che c'è una parte dell'umanità, c'è una parte del nostro cuore che così vive Dio. Dio per me minaccia di perire, mi farà fuori, ho fatto qualche cosa che non funziona e non sa mai come dovevo comportarmi e oh mamma mia, forse non devo fare questo, insomma l'ansia, il divino fonte di conflitto, il divino esperienza di paura. Paura. La moglie, per dire come proprio davvero lei ha un altro canale invece di approccio,
la moglie fa un ragionamento di questo tipo: ma vuoi che Dio, che ci ha annunciato che nascerà un figlio,
e noi che siamo già nella, non è che noi moriremo, noi già siamo morti, lui che ci ha riaperto la porta della vita, che diciamo ha dialogato con noi e ha accettato dalle nostre mani l'olocausto e l'offerta. Scusa, perché si fa morire?
Una donna, uno direbbe con il buon senso, ma non è solo buon senso, è proprio una finezza dell'esperienza della fede che sa vedere la buona notizia, il Vangelo, cioè che l'incontro con Dio è un Vangelo. E il Vangelo però, vedete, il fatto che ci siano queste due reazioni non è per caso, perché queste due reazioni sono dentro di noi, sono dentro la coscienza dell'uomo. Appunto, l'esperienza del fascinante e del tremendo è dentro di noi rispetto all'incognita che è il Signore per noi. E però qual è la dinamica? La dinamica è che la buona notizia deve battere in breccia la paura, che poi dirà ancora tutto il Nuovo Testamento, Giovanni, chi conosce l'amore non ha più paura, perché sa che se lui è amato per la vita, se ci ha perdonato è per la resurrezione, non è per ammazzarci, per giudicarci. Vedete, è interessante come la moglie ancora una volta aiuti lui a metabolizzare bene l'esperienza dell'incontro, a cogliere nella giusta luce tutto quello che loro hanno adesso capito, ma lui l'ha capito ancora, cioè, ha capito che era Dio, sì, ma ha capito che era Dio che gli voleva far morire, non ha capito bene. Se uno ancora ha un'esperienza che cosa sei di fronte a Dio hai paura, non hai capito bene. E c'è bisogno sempre di qualcun altro che dice: ma ascolta, ma ragiona, cioè vuoi che ti lega addosso. E questo, guardate, è molto bello, è molto bello, e siano benedette le presenze nella nostra vita che ci hanno fatto fare questo passaggio, che ci ha fatto fare questo switch. Stesse cose, non è che poi cose diverse, ma a un certo punto è come un guanto che si rivolta, ma è un guanto che tu lo vedi, adesso lo capisci dall'interno, esperienza di vita, promessa di vita, per noi. Ultime battute, e qua il tempo è tutto perso. La donna partorì un figlio, che chiamò Shimshon. Shimshon è molto bello, eh? Shimshon è un diminutivo, un mezzo aggettivo, come dire un solettino, non so come può dire, piccolo sole, piccolo mio sole. Di per sé è un'altra cosa singolare. Noi chiediamo che presenti i testi del Nuovo Testamento. Come succede? Chi è che dà il nome al Nuovo Testamento? Il padre, tanto è vero che quando Matteo dice che l'angelo apparve a Giuseppe, gli dice: lascerà Maria un figlio, e tu lo chiamerai Yeshua, Gesù, Salvatore. Di per sé, e ancora, non so, quando nasce Giovanni Battista, che dice, l'unica che parla, che la moglie dice: Giovanni, e dico no, perché lo chiamano il marito, e dicono Yohanan, Giovanni, e tutti sono stupiti che papà sono Yohanan. Lei dà il nome, interessante, qua è lei che dà il nome, il verbo in ebraico è femminile. Di per sé l'angelo non gli ha detto quale nome dare al figlio, ma lei gli dà il nome, piccolo sole, sei un piccolo sole. Piccolo sole per la nostra vicenda di coppia, ma un piccolo sole per i daniti, un piccolo sole per il popolo di Dio. C'è piccolo sole, dove in questo termine c'è forse anche la percezione che è comunque un sole piccolo, in attesa di un sole grande. Guardate che ancora nel Benedictus che recitiamo ogni mattina, noi diciamo il sole che sorge dall'alto, tra l'altro il sole che sorge dall'alto che è qua, è interessante che si chiama Shimshon, dove sono i daniti? I daniti sono qua, il sole che tramonta, il sole che tramonta nel mar Mediterraneo, e di per sé è un sole che tramonta, anche quella la vicenda di Sansone, lo vedremo, è un sole che tramonta. però dove Dio parlerà, Dio si rivelerà, e dice che lo Spirito di Dio cominciò ad agire su di lui quando era nell'accampamento di Dan, Machanedan. Ecco, tutta la scena si svolge in questo accampamento, ma questo accampamento è aperto ai Filistei, e vedrete che tutte le vicende in verità sono poi in campo filisteo. Lui continua ad andare giù a cercare le donne, fondamentalmente, sarà una tensione d'amore, una passione d'amore, per cui lui si innamora delle donne della costa, gli piace passeggiare sulle coste, sul lungomare di Gaza, di Ashkelon, di queste città filistee. Ma intanto un bimbo, intanto cresce, anche qua vedete tutte le espressioni che rincontriamo proprio Giovanni Battista, Gesù cresceva, cresceva, cioè la benedizione di Dio di un figlio che poi quando nasce è un bambino normale di per sé, un bambino come tutti gli altri bambini, eccezionale come tutti i bambini, particolare come ogni creatura che ha Dio all'inizio. Mamma mia, mi ha fatto tutto il tempo che gli acchi. Cosa facciamo adesso?